Sotto pressione la tregua tra Stati Uniti e Iran, nuovi attacchi e accuse reciproche nello stretto di Hormuz, missili sulle navi americane, raid sulle città iraniane. Trump rassicura, sono solo scaramucce, ma risale la tensione mentre si attende la risposta di Teheran alla proposta per mettere fine alla guerra. Altro colpo ai dazi di Trump, la Corte americana per il commercio ha dichiarato illegali le tariffe globali al 10%, quelle introdotte dopo il primo stop della Corte Suprema. La Casa Bianca però rilancia lo scontro con l'Europa, accordo entro il 4 luglio o alzo ancora di più le tariffe, dice Trump a von der Leyen. La Sumund flottiglia è ripartita, oltre 30 navi dirette verso la Turchia. Nel giornale radio il collegamento con una delle imbarcazioni che tenterà di raggiungere Gaza e rompere l'assedio. In Gran Bretagna è in corso lo spoglio delle elezioni locali. I primi dati confermano per ora il crollo dei laburisti. Impennata di consensi per i Verdi e per Reform UK, il partito sovranista di Farage. Uno schiaffo per il premier Starmer, la sua leadership di nuovo in discussione. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30. Di nuovo sotto pressione dunque la tregua tra Stati Uniti ed Iran. Nelle scorse ore ci sono stati nuovi attacchi e accuse reciproche sullo stretto di Hormuz. Teheran ha detto di aver sparato dei missili contro delle navi americane che stavano intercettando una petroliera, mentre le forze statunitensi hanno attaccato alcune città, colpendo i siti da cui sono partiti i missili. Nella notte Trump ha rassicurato, i raid sono solo scaramucce, il cessate il fuoco resta in piedi. Ma la tensione risale mentre si attende la risposta iraniana alla proposta per mettere fine alla guerra. In diretta Roberto Festa. Roberto.
Buongiorno. Donald Trump li ha chiamati un buffetto, cioè come una carezza, ha detto. È il modo in cui il presidente americano ha definito gli scontri a fuoco tra Stati Uniti e Iran. L'obiettivo è quello di minimizzare, mostrando però al tempo stesso la propria forza. Li abbiamo spazzati via, io lo considero un gioco da ragazzi, ha detto ancora Trump. La situazione è tornata ora alla normalità, ognuna delle due parti accusa l'altra di aver iniziato a sparare. L'Iran afferma che gli Stati Uniti hanno preso di mira due navi nello stretto di Hormuz e attaccato aree civili. Gli Stati Uniti insistono invece di aver colpito per rappresaglie i responsabili dell'attacco a tre navi da guerra americane in transito nello stretto. Al momento l'escalation è comunque bloccata e si attende una risposta iraniana al piano americano. Dal Pakistan fonti vicine ai negoziati dicono che un'intesa, sia pure momentanea, è vicina. Lo stesso ottimismo continua a mostrare Donald Trump, secondo cui gli iraniani vogliono l'accordo più di lui. In realtà anche il presidente americano vuole un'intesa che lo liberi da una guerra che è stata politicamente un disastro per la sua amministrazione. Le armi dunque sono tornate per il momento a tacere, non si sa per quanto, e il negoziato continua. Omar.
Grazie a Roberto Festa. Altro colpo ai dazi di Trump. La Corte americana per il commercio ha dichiarato che le tariffe globali imposte dal presidente non trovano giustificazione nella legge a cui Trump ha fatto ricorso. Si tratta dei dazi al 10% imposti a febbraio dalla Casa Bianca a tutti i paesi, dopo che la Corte Suprema aveva dichiarato illegali quelli precedenti. Nonostante la nuova bocciatura, il presidente americano ha però minacciato ancora l'Europa: firmate l'accordo entro il 4 luglio, alzo ancora di più le tariffe, ha detto Trump al telefono con von der Leyen, un ultimatum che però non sembra preoccupare Bruxelles.
L'ultimo colpo di scena di quella che sembra ormai essere diventata una saga senza fine che dura da oltre un anno è una telefonata tra il presidente statunitense Trump e la numero uno della Commissione Europea von der Leyen. Siamo pienamente impegnati nell'attuazione dell'accordo commerciale. Stiamo compiendo buoni progressi verso la riduzione dei dazi entro l'inizio di luglio, ha fatto sapere von der Leyen al termine di una chiamata positiva che ha coperto anche la questione della guerra in Medio Oriente. Era stato proprio Trump, poco prima, a rendere nota quella che lui stesso definisce una proroga per rispettare l'accordo non oltre il 4 luglio, non a caso un giorno simbolico per gli Stati Uniti. Altrimenti i dazi saranno immediatamente aumentati a livelli molto più alti, ha minacciato. In realtà, l'ultima svolta imprevista sembra l'ennesimo caso di un'espressione ormai diventata iconica, TACO, l'acronimo inglese di Trump Always Chickens Out, cioè Trump fa sempre marcia indietro. Perché solo pochi giorni fa era stata minacciata l'entrata in vigore questa settimana di dazi al 25% sulle auto europee, a causa di un non meglio precisato mancato rispetto dell'accordo da parte di Bruxelles. Sul fronte europeo manca solo la ratifica e i negoziatori si sono dati appuntamento al 19 maggio per provare a finalizzarla, senza però venire meno al rispetto delle tempistiche del processo democratico. La marcia indietro di Trump dà ora altri 2 mesi di tempo, che sembrano più che sufficienti per mettere d'accordo Parlamento e Consiglio, almeno fino al prossimo colpo di scena. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Secondo giorno del viaggio di Marco Rubio a Roma. Ieri il segretario di Stato americano è stato dal Papa. Il colloquio con Leone XIV, principale ragione della sua visita, è stato definito cordiale da entrambe le parti, anche se resta la freddezza tra gli Stati Uniti e il Vaticano per gli attacchi di Trump. Questa mattina Rubio invece vedrà Giorgia Meloni, è il primo bilaterale tra Roma e Washington dopo lo strappo con Trump che ha costretto Meloni a un riposizionamento. Sentiamo da Romana Bredici.
Una visita di cortesia, così il protocollo definisce l'incontro che avverrà tra poco tra Giorgia Meloni e il segretario di Stato Rubio, un colloquio però molto importante che la Presidente del Consiglio ha concesso come fosse un favore a Rubio, perché dal punto di vista politico e mediatico è funzionale dimostrare che si tratta di un interesse statunitense riallacciare i rapporti con Meloni, soprattutto se è un rapporto basato sulla fedeltà di Roma agli Stati Uniti di Trump. Ma da quando è iniziato l'attacco USA all'Iran, Meloni sta cercando di allontanarsi, anziché avvicinarsi a Trump. Le conseguenze della chiusura dello stretto di Hormuz sui carburanti e sull'aumento generale dei prodotti è un prezzo che sta pagando a livello di consenso. L'incontro avviene il giorno dopo il colloquio di Rubio col Papa, l'obiettivo principale della sua missione. Gli attacchi di Trump a Leone XIV hanno costretto Meloni, dopo un giorno di silenzio, a difendere il pontefice e contestare il tycoon americano. Ne è seguita la chiusura dell'uso delle basi agli aerei per attaccare e le minacce statunitensi. Eppure oggi Meloni dovrà comunque ribadire che l'alleanza con gli Stati Uniti è importante, ma in un accordo più generale insieme ai partner europei. È un caso, ma oggi Schlein inizierà il suo viaggio negli Stati Uniti e incontrerà Obama. La rivalità, la competizione tra le due leader si misura anche sui rapporti con gli Stati Uniti, guardando oltre e dopo Trump. Dopo l'incontro con Meloni, Rubio incontrerà il suo omologo Tajani e probabilmente anche Crosetto. A rimanere fuori dall'agenda, colui che più avrebbe desiderato la foto opportuna con Rubio, e cioè Salvini. Linea allo studio.
E nonostante la tregua non si fermano i bombardamenti israeliani sul Libano, nelle ultime 24 ore sono almeno 12 le persone morte a causa degli attacchi israeliani. Tel Aviv continua a colpire anche la striscia di Gaza. Ieri almeno 6 le vittime. Secondo un'analisi di Medici Senza Frontiere, la malnutrizione provocata da Israele nella striscia ha avuto conseguenze devastanti sulla popolazione, in particolare su donne e bambini. Martina Marchiò, infermiera di MSF che ha lavorato più volte nella striscia di Gaza negli ultimi mesi.
La fame, la malnutrizione e la carestia, che poi è stata dichiarata ad agosto del 2025, sono arrivate per delle scelte deliberate e sistematiche che sono state compiute da Israele. E poi c'è stata chiaramente anche tutta la parte di distruzione legata a tutto ciò che poteva portare ad un'autoproduzione di cibo all'interno della striscia di Gaza. Mentre io ero a Gaza nel 2025, tra aprile e fine giugno, di fatto Israele colpiva tutto quello che poteva portare a produrre cibo, come forni comunitari, cucine comunitarie, e bruciava i campi agricoli, bruciava gli ulivi, tirava cannonate sulle barchette dei pescatori, anche se pescavano nelle miglia prestabilite, continuava a colpire anche per esempio i mulini, le serre. Quindi le persone si sono ritrovate non solo a non poter più ricevere gli aiuti da fuori, ma anche a non poter più produrre il cibo da dentro. I prezzi continuano ad essere inflazionati al mercato, mancano anche prodotti fondamentali, questo perché comunque il confine rimane aperto a singhiozzo nonostante il cessate il fuoco. fuoco che è arrivato a ottobre 2025 con grandi promesse. Quei 600 camion al giorno che dovevano entrare per rispondere ai bisogni di oltre 2 milioni di persone non sono mai entrati. In un luogo come Gaza, in cui diciamo che 2 anni e mezzo fa la malnutrizione era praticamente inesistente, quindi è chiaro che questa malnutrizione sia proprio figlia di questo blocco sistematico degli aiuti umanitari, di questa insicurezza e poi ovviamente anche le strutture sanitarie che si ritrovano al collasso.
Ed è ufficialmente ripartita questa mattina la Sumund flottiglia, una 30 di imbarcazioni sono dirette verso la Turchia, lì si uniranno altre imbarcazioni per tentare di raggiungere Gaza per portare aiuti umanitari e rompere l'assedio israeliano. Noi poco fa su una delle imbarcazioni abbiamo raggiunto Dario Salvetti.
La flottiglia è tecnicamente ufficialmente ripartita, siamo in navigazione verso la Turchia, che è la tappa intermedia per continuare a puntare verso Gaza. Attualmente siamo più di una 30 di imbarcazioni, devo guardare sul tracker quanto risulta, perché sono unite anche delle imbarcazioni greche proprio stamattina. L'obiettivo è sempre lo stesso, rompere il blocco che è su Gaza. Questo blocco a sua volta è parte di un'occupazione più generale della Palestina, questa occupazione è a sua volta lo strumento di una pulizia etnica e di un genocidio, un motivo in più per navigare perché abbiamo due compagni che sono stati, come tutti sanno, sequestrati, sono imprigionati e accusati, non si sa bene di che cosa in realtà dal punto di vista legale, ma tendenzialmente di terrorismo, cioè è il paese occupante che decide che cosa sia resistenza e che cosa non sia resistenza. Non abbiamo nessun tipo di garanzia, anzi semmai abbiamo una quasi certezza che ci saranno nuovi attacchi e che saranno probabilmente più spaventosi e più violenti di quelli precedenti, come è stato più spaventoso e violento l'ultimo.
In Gran Bretagna è in corso lo spoglio delle elezioni amministrative, si vota in migliaia di comuni oltre che per i parlamenti di Galles e Scozia. I primi risultati per ora confermano il crollo dei laburisti, molto bene invece i verdi e i sovranisti di Farage. Uno schiaffo per il premier Starmer, la cui leadership ora è di nuovo in discussione. Dalla Gran Bretagna, Daniele Fisichella.
Avanzano i populisti anche in Gran Bretagna, spoglio concluso in poche centinaia di seggi, il partito Reform UK ha già vinto la metà di questi. Crollano i laburisti, come previsto, che perdono consensi in quelle aree, specialmente nel nord del paese, una volta considerate roccaforti. Reform UK invece ha vinto dove nel 2016 la Brexit era stata votata in maggioranza, i Verdi al momento hanno raccolto il 15% dei voti, si aspettano ancora i risultati di Londra, dove il Labour ha una larga maggioranza. Già iniziate però le riflessioni all'interno del governo, parte della base della sinistra britannica chiede le dimissioni di Keir Starmer, il suo vice primo ministro David Lammy lo ha difeso dicendo non si cambia il pilota. Mentre si è in volo, più tardi inizierà lo spoglio per le elezioni parlamentari in Galles e Scozia. In Galles i laburisti dovrebbero perdere la maggioranza in Parlamento che detengono da circa 30 anni, in Scozia il partito nazionalista che vuole l'indipendenza va incontro ad un quinto mandato consecutivo.
Cancellare il divieto che oggi esclude donne single e coppie dello stesso sesso dall'accesso alla procreazione medicalmente assistita, attualmente riservato alle coppie di sesso diverso. E questo l'obiettivo della campagna PMA per tutte, promossa dall'associazione Luca Coscioni, che ieri ha depositato alla Camera dei Deputati le oltre 45.000 firme raccolte con una petizione per chiedere la modifica della legge 40/2004. Filomeno Gallo è la segretaria dell'associazione. Luca Coscioni.
La Corte Costituzionale lo scorso anno ha invitato il Parlamento ad intervenire con una legge per rimuovere gli ostacoli per l'accesso alla fecondazione medicalmente assistita delle persone singole e delle coppie dello stesso sesso. È trascorso quasi un anno, visto soprattutto l'inattività del legislatore che dopo 22 anni non ha mai voluto effettuare un intervento decisivo sulla legge sulla fecondazione medicalmente medicalmente assistita. Abbiamo depositato 45.000 firme per una petizione al Parlamento che chiede di cancellare il limite posto dall'articolo 5 della legge 40. Abbiamo annunciato il comitato promotore per la legge di iniziativa popolare che stiamo perfezionando affinché in Parlamento ci sia una legge che è voluta dai cittadini. È un divieto che non ha fondamento scientifico, nemmeno giuridico, discrimina. La stessa Corte Costituzionale, sempre lo scorso anno, ha dichiarato incostituzionale quella parte della legge 40 che non prevedeva il pieno riconoscimento delle due mamme.
Mattia Guastafierro e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8.30. Buona giornata e buon ascolto.